Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Buongiorno e bentornati a Quinta di Copertina. Oggi è addirittura giovedì 26 ottobre 2006. Io sono sempre Antonio Sofi, noi siamo sempre in onda, per modo di dire, dalle pagine web di apogeaonline.com. Oggi giovedì, rispetto ai due giorni precedenti in cui c'è stata marea bassa di segnalazioni riguardanti internet, le nuove tecnologie e nuovi media sui quotidiani italiani, oggi giovedì è come al solito giorno dedicato alle nuove tecnologie, soprattutto grazie a due inserti. Uno è quello di Nova, un inserto del Sole 24 Ore su ricerca, innovazione e creatività, e l'altro è quello del Manifesto, Chip & Salsa, due pagine dedicate più o meno agli stessi temi. Iniziamo da Nova. Iniziamo da un articolo. Si è parlato tanto di Google in questi giorni, in queste settimane, e forse ci voleva un articolo, e ci vuole un articolo che metta un po' in chiaro quale e cosa sta diventando Google con le sue diverse e variegate, frastagliate diramazioni. Ed è un articolo che appunto trovo su Nova di Giuseppe Caravita, si chiama Il motore della cuccagna, questo è il titolo, come funziona la più complessa internet company, affiancata da una divertente e efficace infografica che raffigura Google come una piovra con i vari tentacoli. Come funziona Google? Appunto, la domanda non è per niente banale, scrive Caravita. Il motore di ricerca in 6 anni di vita, tutti con l'acceleratore schiacciato al massimo, è divenuto la più complessa internet company finora della storia. Google offre gratuitamente, oltre al motore di ricerca, anche email, chat, videotelefonia, VoIP, pagine personali, blog, mappe online, strumenti di programmazione, siti di comunità, di condivisione per le foto e i video. E oggi anche qualcosa che si avvicina sempre più a un office di rete, ovvero word processor e spreadsheet. In pratica, un utente internet può quasi dimenticarsi di comprare un nuovo PC. Google gli offre una sorta di computer rete completo di decine di applicazioni personalizzate e aperte a tutte. Ecco la struttura logica di Google spiegata da Caravita. Il modo migliore di rappresentarla è con la metafora di un albero. Il tronco è il motore di ricerca, due radici di alimentazione nella terra, il mondo reale, scavano la pubblicità online, che viaggia a 10 miliardi di dollari, in Europa oltre il 40% di tutto l'advertising su internet. I rami e le foglie, che spuntano di continuo, vanno nel cielo del cyberspazio e si inseriscono in ogni sfaccettatura vecchia e nuova del web 2.0, la nuvola in espansione degli utenti internet attivi che comunicano, scrivono blog, creano applicazioni video e immagini e soprattutto fanno traffico sinergico al suo business pubblicitario. Accanto c'è una colonnina sempre a firma di Caravita in cui chiosa l'immagine, la metafora di come si sta espandendo Google, come albero o come piovra. L'albero che fa fiorire l'ecosistema internet o piovra che l'avviluppa per soffocarlo? Questa è la domanda. Secondo Caravita, al di là di alcuni passi falsi, tipo lo scorso febbraio sbarcato in Cina con una versione ampiamente purgata da link politici, rimane seguita il motto di Sergey Brin, fondatore di Google, che continua a dire non faremo mai nulla di male. E in effetti l'internet company, almeno finora, si è mossa secondo lo spirito profondo della rete, ovvero i giochi a guadagno condiviso in cui tutti i partecipanti online qualcosa di immateriale o materiale ci ricavano dalla reciproca collaborazione gratuita. In verità Google finora è cresciuta alla grande nella sua alleanza con l'internet dal basso. Quasi metà dei suoi redditi provengono dal gioco win-win chiamato AdSense, fatto di blog e di piccoli siti che partecipano agli introiti sui click pubblicitari mirati. Sarebbe per lei, quindi per Google, un'autentica follia trasformarsi da albero in piovra. Visto che stiamo parlando di blog, continuiamo a parlare di blog e rimaniamo su Nova e segnaliamo la rubrica Crossroads di Luca De Biase a pagina 9, che titola La storia dei blog scopre il rinascimento. Cita un capitolo dell'articolo blog con punto esclamativo, il libro che David Klein ha scritto con Dan Bunstan, ha curato per Sperlin e Kupfer, che racconta come nel rinascimento i cittadini istruiti scrivessero i commonplace book, veri e propri libri scritti dagli autori per se stessi, allo scopo di far fronte al sovraccarico informativo determinato dalla diffusione della stampa. Ecco, insomma, come un nuovo media entrante dà subito un'impressione di sovraccarico di informazione e quindi la necessità di trovare dei modi per alleggerire questo sovraccarico. In realtà anche per i blog è stato così, soprattutto all'inizio, in cui era questa un po' la funzione che svolgevano e ancora continuano a svolgerlo, però non solo, non più come filtro personale del sovraccarico di informazione, ma come filtro condiviso. Rispetto a questo illustre precedente dei commonplace books, il sistema come quello dei blog ha una differenza principale e sta nel fatto, dice Luca De Biase, che ciò che conta nel fenomeno non sono i singoli siti o blog, ma la loro capacità di connettersi tra loro. I blog sono forme di espressione personale che hanno ciascuno in media un numero piccolissimo di lettori, ma non è il singolo blog che conta, è l'insieme dei blog connessi tra loro. È questa caratteristica che trasforma l'insieme dei blog in un vero e proprio medium. Le chiacchiere quotidiane che i blogger scambiano con i loro 5 lettori medi servono a tenere in piedi il network, sicché quando arriva un messaggio importante, questo passa velocemente di blog in blog, arrivando a diffondersi tra un grandissimo numero di lettori. A proposito di network interconnessi, facciamo un salto al Cipensalza, all'inserto del manifesto, che pubblica in apertura un articolo di Alessandro Delfanti sul MIT. Il MIT, che è il più prestigioso politecnico del mondo, del Massachusetts Institute of Technology di Boston, da un po' di tempo investe molto in tutti quegli strumenti che permettono una collaborazione e una condivisione della conoscenza. Recentemente è nato Collaboratorium, forum online sul cambiamento climatico. Un altro programma si chiama wearesmarter.com ed è un libro scritto collettivamente tramite un wiki. Sono già 300 i partecipanti che lavorano alla sua stesura, quindi utilizzando il modello Wikipedia, ma anche per esempio un approccio molto aperto rispetto alla circolazione del sapere, il programma OpenCourseWare, che consiste nella messa in rete dei suoi ricchi materiali didattici anche attraverso per esempio Google Video, in cui ci sono gratuitamente a disposizione di tutti i video delle lezioni. Un'ottima linea tracciata per l'università che verrà, speriamo, anche in Italia prima o poi. Risaltiamo a Nova. Oggi Nova è molto ricco di segnalazioni, posso solo segnalare altri due articoli. Segnalo questo articolo di Fausto Colombo, professore straordinario presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, che scrive della televisione, del futuro della televisione. In questi ultimi periodi si è molto parlato dei vari scenari futuristici o futuribili della televisione. Fausto Colombo introduce due modelli di concorrenza dal punto di vista, se vogliamo, della fruizione del pubblico televisivo. Segnalo quindi la bipartizione, che poi implicherà anche un uso e uno sviluppo di determinate piattaforme tecnologiche, e leggo dall'articolo di Fausto Colombo, che si intitola «Quando la televisione sarà fatta su misura». La seconda ragione, appunto la ragione che voglio segnalare, è quella che riguarda gli atteggiamenti del pubblico nei confronti dei contenuti offerti. Grosso modo, scrive Fausto Colombo, potremmo distinguere negli ascolti tra un modello time saving e un modello time spending. Del primo fanno parte i consumi televisivi di prodotti consigliati di qualità, per cui certi utenti sono anche disposti a pagare fiction, sport d'élite, approfondimento informativo, programmi dedicati all'infanzia e così via. Del secondo modello, ovvero time spending, fanno invece parte i consumi propri della TV tradizionale, che privilegiano i generi classici di quest'ultima, dai talk ai reality show. A questi programmi non è attribuito un particolare valore, fanno compagnia, consentono di avere argomenti di discussione con gli amici e così via. Questo doppio modello di fruizione va anche, e continua a spiegare Fausto Colombo, potrebbe andare anche ad impattare su quelle che sono l'evoluzione e lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche. Sul piano delle piattaforme è ragionevole pensare che la TV digitale terrestre vada sostituendo progressivamente il modello di medium della TV analogica, privilegiando lo l'offerta generalista e il finanziamento attraverso la pubblicità, e quindi destinandosi principalmente alle forme di consumo che abbiamo definito time spending. Viceversa, il modello di consumo time saving potrebbe orientarsi prevalentemente alla TV satellitare e all'IPTV, con un'ulteriore distinzione tra un sottomodello fondamentalmente push della prima, basato sull'abbonamento come strumento principale di finanziamento, e uno fondamentalmente pull della seconda, in grado di offrire quella TV on demand che molti utenti considerano l'autentica svolta radicale del futuro televisivo. Ultima veloce segnalazione, sempre su Nova, nella pagina community che riguarda anche un po' l'uso sociale dei nuovi media, segnalo un articolo di Luca Conti che riprende un po' la conferenza, il discorso sulla conferenza, o anzi sulle non conferenze, di cui un po' di tempo fa abbiamo segnalato il bell'articolo di Alessandro Giglioli sull'Espresso, che parlava proprio del Bazaar Camp, un evento che si è svolto a Milano il 30 settembre, che sarà seguito a breve da un altro Bar Camp a Torino il 2 dicembre, se non ricordo male. Luca Conti racconta di come in realtà cambiano non solo le modalità di svolgimento della conferenza, infatti il Bar Camp, questa Unconference, si svolge senza un programma definito, ma in pratica la scaletta degli interventi si organizza lì per lì e chiunque può prenotarsi uno spazio e parlare a chi vuole ascoltare. Oltre il fatto del cambiamento della struttura di un convegno, c'è anche il cambiamento della fruizione, anche di nuovo la fruizione è al centro della discussione sui nuovi media, in quanto non solo si può star lì e ascoltare, ma anche condividere attraverso vari strumenti quello che è la conferenza reale. Una modalità per condividere il video della conferenza senza ricorrere a costosi sistemi di videoconferenza è grazie all'uso di Steadicam. Con una semplice registrazione, leggo dall'articolo di Luca Conti, si può trasmettere l'evento in diretta audio e video dal proprio blog senza alcun costo né per l'accesso al servizio né per la banda necessaria alla diffusione del flusso informativo. Anche l'attrezzatura tecnica è minima: un computer di prestazioni medie, un accesso a internet a banda larga wireless, un microfono e una webcam. Infatti segnala l'esperimento fatto proprio al Bazaar Camp milanese da Daniele Vietri. Steadicam è oggi probabilmente lo strumento per condividere un evento in remoto più completo e versatile disponibile sul mercato. Un altro strumento per audioconferenze in questo caso è utilizzare Skype con la funzione Skypecast. Così conclude Luca Conti: nel futuro avremo quindi soltanto incontri virtuali senza più una presenza fisica. Le uniche conferenze in cui avrà senso partecipare di persone saranno probabilmente quelle in cui sviluppare o dare un volto a contatti nati in rete. Per tutto il resto i bit saranno più funzionali ed efficaci. Bit o non bit, realtà o non realtà, le Unconference peraltro nascono proprio dal desiderio di pensare nuove modalità di incontri dal vivo che siano più aderenti alle logiche di rete. Per adesso funzionano bene, vedremo come e se impatterà anche sulle i classici convegni, che spesso più che l'interazione e la collaborazione stimolano solo il sonno. Bene, questa era comunque l'ultima segnalazione. Io vi auguro una giornata in cui condividere le vostre esperienze in bit o nella realtà con strette di mani e pacche sulle spalle, e l'appuntamento è a domani.